Cari fratelli e sorelle, siamo invitati oggi a meditare sulla trasfigurazione di Gesù e sulla nostra trasfigurazione. Sappiamo che il male lascia il segno, perché il dolore è passeggero, soffri una volta, poi ti passa, ma l'esperienza di aver sofferto rimane, registrata nella nostra memoria, iscritta dentro di noi. Potremmo dire che questo è un po' il cattivo passato che persiste dentro l'anima di una persona e anche lavora, lasciando in qualche maniera anche delle conseguenze che possono intossicare il futuro, perché da come uno ha vissuto è facile che immagini anche il suo futuro. E se le sue ferite non sono state guarite, è facile che uno immagini il futuro come una fotocopia delle sofferenze che ha già sperimentato. Allora è molto importante poter riuscire a trasfigurare i nostri vissuti, in modo particolare le vittime del male che hanno subito, che hanno visto fare, rischiano di interiorizzare il loro nemico, il loro persecutore, e di dare il massimo del potere a chi ha fatto loro il male, cioè di poter trasformare la vittima a immagine del suo persecutore. Una persona che nella vita era mite, ha subito una violenza ed è diventata arrabbiata, irosa, violenta. Una ferita non curata da una mano sapiente, da una mano di tenerezza, è rischiosa. E allora oggi Gesù annuncia a tutti noi che possiamo trasfigurare il rapporto con le nostre ferite, quelle personali e quelle collettive. Gesù, il nostro Signore, è un ferito. La Quaresima ci prepara al Venerdì Santo, cioè a sostenere lo sguardo su Gesù crocifisso. Potremmo scandalizzarci, ma davvero questo uomo che pende dalla croce, con un corpo martoriato, con i chiodi infissi nelle sue mani e nel suo piedi, con il costato aperto, è il Figlio di Dio? È il Salvatore del mondo? Riesco a dire tu sei il mio Signore? E questa chiaramente, fratelli e sorelle, è una prova per la nostra fede. I nostri sensi si ribellano, perché noi vorremmo sempre vedere lo spettacolo di un Dio che ci salva con la sua straordinaria onnipotenza, e invece sulla croce Dio ci racconta l'amore che salva attraverso la sua onnidebolezza, che avvolge tutte le ferite dell'umanità. Ecco, allora, noi in questa Quaresima siamo invitati a poter contemplare il corpo di Gesù che è segnato dalle ferite del nostro rifiuto, ma che poi è contrassegnato dai segni che il Padre ha inciso come memoria perenne del suo più alto amore, ma che li ha trasfigurati da ferite che dicono i colpi della violenza, inferite che dicono il ricordo dell'amore che tutto risuscita, perché l'amore non può morire. Gesù è morto per non far morire l'amore di Dio. E questo è così vero che il Padre, quando risuscita Gesù, trasforma il suo corpo mortale in un corpo glorioso, però non riassorbe le sue ferite. Le ferite di Gesù restano, ma non sono più la stessa cosa, cambiano di segno. Da segni di odio sono trasformate nei segni del perdono ai nemici. Da segni di un corpo fragile, mortale, sono trasformati nei segni di vittoria di un corpo glorioso. Da segni di sangue, che significa perdita di vita, a segni che irradiano la luce della vita risorta. Sono dei segni paradossali. La Bibbia dice dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, è un paradosso, ma proprio da quella ferita esce la possibilità di una vita nuova. Gli apostoli vedranno Gesù colpito sul Golgota, però Gesù prima, da perfetto maestro, fa memorizzare a loro una visione che precede quella del Golgota ed è la visione del Tabor, del monte sul quale Gesù fu trasfigurato. Non diventa un altro, Gesù è sempre lui. Però il Padre lo manifesta per quello che davvero è il suo figlio. La voce del padre conferma: costui è il figlio amato, il mio compiacimento, la mia gioia, costui ascoltate. Non cambia Gesù, cambiano gli occhi degli apostoli che finalmente riescono a vedere chi è quel maestro col quale ormai da 3 anni condividono la vita quotidiana, lo vedono per ciò che lui è. Ecco, cari fratelli e sorelle, abbiamo le nostre ferite, tutti. Però è possibile un modo nuovo di guardare e di gestire le nostre ferite. Possiamo decidere che cosa farne. Possiamo consumare la vita concentrati sulle ferite con dei rituali di vittimismo, oppure c'è la possibilità divina di trasformare il male in bene. Questa è l'opera di Dio. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la storia di Abramo. È una storia di maledizione. Gli è morto il padre. È sterile, non potrà avere futuro, discendenza. Dio gli fa una promessa: trasformerò non tanto le tue sorti perché siano un po' più fortunate, trasformerò te. Tu sarai una benedizione. Noi sappiamo come le persone, quando sono state fallite, perdenti, registrano dentro qualche sentimento che cambia il loro carattere. Diventano sfiduciate, rassegnate, senza speranza. Qui Dio dice ad Abramo: io cambierò te. Tu sarai una benedizione. Renderò il tuo nome un nome grande. Infatti Abramo significa padre alto, avrà tanti figli. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Però Dio dice ad Abramo: vattene, non soltanto vai fuori da questa terra, ma vai fuori da quel nido di rancore, di risentimento, di depressione, di stanchezza interiore in cui potresti rischiare di fare il nido, avanti verso il futuro. Questo è l'annuncio positivo del Vangelo di oggi. Le nostre ferite possono diventare delle feritoie, attraverso le quali entra la luce di Dio, il respiro, l'aria nuova dello Spirito Santo che mette in circolo novità di vita. Una volta ho sentito dire da una persona che aveva un passato molto segnato da errori, che Dio ha usato il suo passato come legna da ardere sul fuoco dell'amore di Dio. Dio non butta via niente, anche i nostri errori possono essere legna da ardere perché la nostra vita sia rallegrata dal calore e dalla luce dell'amore di Dio. La trasfigurazione ha una nemica e questa nemica è la nostalgia. Oggi Gesù ci chiede di non vivere con la testa nel passato. La trasfigurazione è una proiezione in avanti. Gesù sul Tabor appare in anticipo ciò che sarà da risorto. Il suo volto brilla come il sole, le sue vesti sono candide come la luce. Gesù regala agli apostoli, prima dello scandalo del Golgota, una scheggia anticipata della bellezza della risurrezione. Cari amici, non si scavalca il Calvario, non è raggirata la croce, non si mette in disparte il Venerdì Santo e la prova. A Gesù non verranno evitati gli sputi, i colpi della frusta, l'angoscia dell'orto del Getsemani, il bacio traditore. Nulla sarà risparmiato, tutto avrà il suo costo e il suo posto, ma l'orizzonte è salvo. Il finale è già deciso. Il Padre è garante della vittoria di Gesù. È bello che Paolo nella seconda lettura a Timoteo dica che in Cristo è stata manifestata la vita. Cristo ha vinto tutti i poteri della morte e ha fatto risplendere la vita. Ecco, noi stiamo celebrando questa seconda domenica della Quaresima in un deserto che è l'esperienza del coronavirus, che è un'esperienza nemica dell'umanità e che sta lasciando le sue tracce di male. Cosa ci insegna questa esperienza? Innanzitutto che dobbiamo accettare di attraversare la prova e vorrei davvero esortare tutti a credere che abbiamo un deposito di resilienza dentro di noi per poter risalire questa parete rocciosa anche quando ci sembra che i muscoli non reggano. Vorrei anche ricordare a tutti di stare attenti che le prove ci possono sfigurare, cioè ci possono deformare, cambiare in peggio. L'uomo quando è nella prova è un grande ricercatore di consolazioni e allora andiamo a fabbricarcele. Attenti alle false consolazioni. In questo momento in cui siamo tutti un po' più nella sofferenza, non cerchiamo delle illusioni, delle scappatoie di consolazione, cerchiamo alternative positive. Ieri sera una famiglia di amici mi ha detto: domani non passeremo la nostra domenica di famiglia nel centro commerciale, staremo tra di noi, forse è un'occasione per un gioco, per una chiacchierata con i vostri figli, per stare un po' a scambiarvi i vostri sguardi. Permettete che prolunghi un po' la riflessione, perché questo momento credo che abbia da insegnarci qualche cosa sul lungo periodo. E innanzitutto ci insegna che c'è qualcosa da cambiare nel modo in cui abbiamo impostato la vita del mondo. Con Gesù sul monte ci sono Mosè ed Elia, il Vecchio Testamento, due grandi personaggi, ma bisogna passare dal vecchio al nuovo. E sappiamo che Israele, proprio per non voler staccarsi da quello schema vecchio che aveva in mente, non ha saputo riconoscere il nuovo che Dio mandava, cioè Gesù. Ecco, anche noi, tutti nel mondo, istituzioni, poteri forti, dal più piccolo al più grande, dobbiamo accettare dei cambiamenti per il nostro futuro, se non vogliamo che il futuro sia veramente una deformazione. Ho pensato in questi giorni che anche il sistema economico è entrato in quaresima, imposta dal coronavirus. Credo che i mercati non avrebbero mai deciso di mettersi spontaneamente a digiuno. Questo virus invisibile ha infettato il mastodontico sistema capitalistico, mostrando che è un re di argilla, che ha dei piedi di argilla, che sono le emozioni della gente. La gente spaventata non viaggia più, non produce più, non può lavorare, è bastato poco per mettere in crisi questo sistema che ci sembrava irrefrangibile. Ecco, io spero che da questo male comune, perché veramente ci accomuna un po' tutti, possa uscire una coscienza più forte del bene comune. Credo che a immaginare le trasfigurazioni del futuro saranno i giovani. Il Papa, proprio per questo mese di marzo, aveva creato una convocazione a livello internazionale di giovani economisti e imprenditori ad Assisi, perché loro possono cambiare l'economia di oggi e dare un'anima all'economia di domani. Interessante, non i grandi leader dell'economia radunati, forse sarebbe un po' tutto finito in una bella foto, no, dei giovani che devono progettare con coraggio, con novità di pensiero, di strategie, un futuro per tutti. La lezione è che tutto ciò che è umano, che è storico, invecchia e perciò in qualche maniera deperisce e muore. Il virus è la nostalgia che blocca la vita per un desiderio malato di salvare a tutti i costi il salvabile in questo corpo decrepito vecchio. La grande tentazione è quella di trasformare il cadavere in una mummia, cioè di eternizzare la morte di un corpo storico, che sia un corpo sociale, un corpo economico, un corpo familiare, un corpo ecclesiale. La trasfigurazione di Gesù contesta ogni processo di mummificazione che impedisce le trasformazioni. Gesù ci mostra sul Tabor una bellezza che è sua, ma che può diventare nostra, che è l'unica nostalgia accettabile. Prevedere e costruire un futuro buono, un futuro bello, un futuro in cui l'uomo e Dio alleati sono all'opera. Dobbiamo riconoscere che gli apostoli, come anche ciascuno di noi, come me, come te, come noi, abbiamo sempre la tentazione di tornare indietro, Dopo la morte di Gesù, Pietro ritornerebbe a pescare. I due di Emmaus, delusi perché speravano, ma Gesù ha deluso, tornano alle loro consuetudini. Gesù ci chiede di accettare, di perdere il suo corpo umano storico che è cadavere e che è nel sepolcro. Non cercate tra i morti colui che è vivente. Questo corpo non è finito nel sepolcro, ma è finito nelle mani del Padre. E noi l'abbiamo ritrovato, questo corpo di Gesù, come corpo glorioso, come corpo ecclesiale, pieno di santi, di martiri, di piccoli che sono diventati uomini e donne belli perché trasfigurati in Gesù, capo del corpo, che è il corpo eucaristico del Signore che dà vita alle persone e al cosmo, che è il corpo delle sacre scritture che noi baciamo perché lì c'è una corporeità evidente di Gesù. Il corpo glorificato è di più del corpo umano storico di Gesù, il più bello tra i figli dell'uomo. C'è un eccesso di bellezza aggiunta che viene dalla risurrezione. Gesù ci ha chiesto di essere figli della risurrezione, non figli della nostalgia. Facciamo i congedi necessari da quelle forme di vita sociale, personale, ecclesiale che non promette più vita. Accettiamo i cambiamenti. Ho letto la lettera di un giovane qualche settimana fa. Un giovane cristiano, simpatico, potremmo quasi dire immaginativo, che mi diceva: caro vescovo, io personalmente cambierei qualcosa del timbro vecchio che persiste nella Chiesa. Non nego che sia difficile. Però, come ogni macchina perfettamente funzionante, anche la Chiesa ha bisogno, a mio parere, di aggiornamenti nella scheda madre. Non vuol dire mettere tutto in dubbio, le basi e i fondamenti della fede, semplicemente fare un aggiornamento. Devo dirvi sinceramente che questa cosa mi ha commosso, perché aggiornamento è stata la parola d'ordine che Papa Giovanni XXIII ha dato per il Concilio Vaticano II. Dobbiamo accettare che anche nella Chiesa i giovani siano i fautori degli aggiornamenti che lo Spirito Santo vorrà e sta già ispirandoci. È importante che la generazione degli anziani e degli adulti sostenga con una trasmissione di sapienza questa nuova immaginazione del futuro che spetta soprattutto alle giovani generazioni di credenti. Concludo, siamo in battaglia. Nella battaglia qualcuno sta sul monte, qualcheduno sta a valle. Mosè sul monte con le braccia verso l'alto per intercedere, e giù qualcuno è in trincea e affronta il nemico corpo a corpo. Ieri sera ho ricevuto il messaggino di un ragazzo di 18 anni che è figlio di un medico e mi ha detto: se può dire una preghiera per mio papà, che è in questi giorni in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Ecco, cari medici, cari infermieri, tutto il personale che è attivato per far fronte a questa emergenza, a noi è chiesto di evitare i contatti, quella distanza sociale di cui si è detto. A voi medici, operatori sanitari, è chiesto di interpretare la vicinanza sociale verso i colpiti. Vorrei dirvi che voi siete quel tocco di Gesù che nel Vangelo di oggi si dice che toccò gli apostoli e disse: alzatevi e non temete. Che Dio benedica i vostri contatti. Per voi vale quello che abbiamo sentito dire da Paolo: con la forza di Dio soffrite, combattete in nome del Vangelo. E voglio chiudere dicendo: oggi è domenica, memoria della risurrezione. La risurrezione è la cosa più importante, più bella che è successa nell'umanità. Chiede degli annunciatori. Io vorrei chiedere soprattutto ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, di darmi una mano, che è questa. Cercate di ridire con le vostre parole, con il vostro linguaggio, il messaggio che oggi ho cercato di dare a partire dal Vangelo. Il messaggio è questo: il male può essere trasformato in bene. Cercate con i vostri mezzi di fare arrivare a più persone questo messaggio, perché è il nostro modo di poter vivere una sorta di antivirus, che è appunto l'annuncio di una trasfigurazione possibile. Buona domenica a tutti.